Bentornati allo Stagista Podcast. Questa settimana ho il piacere e l'onore di diventare insieme a voi lo stagista di uno dei direttori d'orchestra più importanti d'Italia. Non ha bisogno di presentazioni, è già entrato a far parte della storia del Festival di Sanremo dirigendo artisti come i Maneskin, che hanno vinto nel 2021 con Zitti e Buoni, Noemi, Mr. Rain, ed è anche il direttore d'orchestra, oserei dire, più rock d'Italia, il maestro Enrico Melozzi.
Ciao Enrico!
Ciao Phil, come stai?
Molto bene, tu come stai?
Io sto bene, cercherò di parlare più vicino al microfono che posso per avere il suono caldo e magari lanciarmi nel mondo della radio.
Ci sta, hai una voce molto radiofonica.
Dici?
Ci hai mai pensato?
Ma magari per qualche radio abruzzese, perché c'è una cadenza abbastanza forte. Io ho fatto la scelta di non togliermi l'accento, cosa che molti miei conterranei fanno. Alcuni proprio fanno le lezioni, no, lo devo togliere. Invece a me è sempre piaciuto tenerlo per far vedere subito
da dove vieni.
Da dove vengo.
Però sai che in realtà, tipo, non so nella musica, magari nella musica è diverso, però nella radio, tipo, ci sono più scuole di pensiero, però molti, io sono dei sostenitori di questa cosa, pensano che l'accento in realtà non sia un difetto, perché è una cosa, se non è troppo
certo,
marcato, fastidioso,
certo,
che ti caratterizza, cioè è la tua, cioè non sei una voce generica da spot, diciamo.
Certo. Sei, sì, allora vabbè, dai.
Ci sta.
Allora, adesso cercherò di essere più caldo possibile.
Sono molto contento di essere il tuo stagista, ci tenevo a fare questa puntata, t'ho un po' tediato in queste ultime settimane. Però ragazzi, Enrico Melozzi non ha bisogno di presentazioni, il maestro Enrico Melozzi. Io ti ho scoperto al Festival di Sanremo, grazie al Festival di Sanremo, quindi partirei proprio da lì. Il tuo primo festival, sbaglio, è stato nel 2012 con Noemi.
Esatto.
Sono solo parole. Come che si arriva a fare il direttore del Festival di Sanremo?
Guarda, erano anni che io cercavo come fare, perché io ho iniziato a dirigere abbastanza presto da ragazzino, soprattutto mie opere, e mi rimase molto impresso il discorso che mi fece un direttore d'orchestra che si chiamava Pedriali, che dirigeva l'orchestra giovanile abruzzese in una tournée che io, quando io ero violoncellista, ero ragazzino, proprio piccolo, suonavo con questa orchestra dell'Abruzzo, la giovanile abruzzese, e Goffredo Pedriali, se non mi sbaglio il nome, era un nome particolarissimo. E io andai lì da lui durante uno dei nostri viaggi. Lui dirigeva la Scottish Orchestra, l'orchestra della Scozia all'epoca, molto bravo, bravissimo. E quindi io andai da lui, che ero ancora studente di violoncello, e gli chiesi, durante un viaggio nel pullman, mi ricordo lui era seduto a fianco all'autista lì, tutto preciso, e lì, maestro, senta, ma come si diventa direttore d'orchestra? E lui, secco, dirigendo. Cioè? Dirigi, ma l'orchestra, ma come faccio? Cioè, dove la trovo? C'hai un amico che suona il flauto? Dirigi il flauto. Poi si aggiunge un secondo flauto, una chitarra, dirigi flauto e chitarra. Poi pianoforte, flauto e chitarra. Poi voce, flauto, e tu dirigi, anche se uno solo, dirigi. Prova con lui, e poi tre, qua. Io ho cominciato così.
E quindi cosa vuol dire concretamente dirigere l'orchestra?
Cioè, se dovessi dare l'orchestra, il concetto è abbastanza semplice. Dipende dalle scuole di pensiero, però se tu sei un musicista, no? Hai uno strumento per le mani e quello strumento fa esattamente quello che gli chiedi tu, se riesci a dominarlo, ovviamente, perché di solito all'inizio lo strumento fa quello che dice lui e tu stai lì cercando di prendere gli schiaffi a destra e a sinistra, cercando di capire come funziona. Però quando inizi a dominare uno strumento che quello fa quello che dici tu, lì, diciamo, nasce la musica che ti nasce dalla testa, dal cuore, dallo stomaco, dalla pancia, e la esprimi attraverso le tue mani su uno strumento. Se noi mettiamo un'orchestra intera, è come se fosse uno strumento, fondamentalmente. Sì, per carità, ci sta in mezzo, tra tutti questi strumenti ci sono degli umani che interpretano quella che è la tua idea di musica. Qualcuno si deve pur prendere la responsabilità di stabilire un tempo, un accento, un volume, un forte, un piano, una dinamica. E quello, e tutte queste scelte che di norma, quando un musicista suona uno strumento, deve fare il musicista, in quel momento un musicista si prende la responsabilità per tutta l'orchestra nel decidere i fraseggi, se questa frase deve essere fatta legata, se deve essere fatta staccata, come la pensi, due note legate e una staccata e due legate, come fraseggi, come senti quella frase, perché uno spartito, e questa è la bellezza della musica, può essere letto, suonato in infiniti modi. Non è un atto notarile,
certo,
che è inequivocabile. O come per esempio vede, la lingua italiana, no? Quando tu scrivi una lettera d'amore, scrivi in un modo. Quando scrivi una legge, hai visto come sono scritte le leggi, che sono scritte tutte apposta in modo tale che ci siano meno interpretazioni possibili diverse da quello che è l'intenzione del legislatore, altrimenti si creano casini. E c'è qualcuno che la contesta perché quello può essere interpretato in più modi.
Certo, certo.
E quindi c'è quell'italiano assurdo, no, della legge in cui non si capisce niente, o quello per esempio delle
denunce. Politichese
o quello delle denunce. No, quello politichese è peggio, ma perché invece quello è molto interpretabile, è il contrario. Il politichese è vago.
Sì, in effetti.
Probabilmente è vago. Dice, ma io, come l'ho detto? No, veramente lei ha detto, no, senti bene, io t'ha fregato.
Sono
no?
più super calcio.
Invece il legislatore cerca di essere proprio, capito, inequivocabile. È come quando leggi quelle denunce di smarrimento, no? Che dice, vabbè, ho smarrito il portafoglio. E là ci sta scritto tutti quei dettagli alla Carabinieri, no? Che cercano di essere molto precisi. Ecco, uno spartito, soprattutto più si va indietro nel tempo, quando proprio molti segni di agogica, di dinamica, di tanti dettagli. Cioè, per esempio, il segno, il numero del BPM inizia, diciamo, da Beethoven in poi. Cioè, prima non c'era questo 82, 87... Non c'era proprio il metronomo.
Era molto più interpretabile prima.
Era proprio open. Quindi tu là dici, largo, andante. Andante che vuol dire andante? C'è uno che cammina, c'è quel suo andamento e va. Non c'è 74.
E quello è.
Che è quello. Che poi bisognerebbe pure andare lì a indagare quanto quel 74 fosse in qualche modo mobile, perché comunque il tempo si sta modificando con gli anni, quindi il nostro tempo, i nostri secondi non erano gli stessi di 200 anni fa, eccetera eccetera. E quindi insomma tutto sto racconto che sto facendo è perché per cercare di farti capire che il direttore d'orchestra è il pianista, il violinista, che anziché suonare il violino, il violoncello o pianoforte o quello che è, il computer, il sintetizzatore, usa uno strumento complesso che è fatto da tanti strumenti, che è fatto anche da persone. E quindi ci sono anche delle piccole gerarchie all'interno, no? C'è la spalla, che è il primo dei violini, poi c'è l'oboe, che di solito in un'orchestra classica è considerato il principe, sia per le parti importanti che gli venivano attribuite nella letteratura della musica sinfonica, per cui l'oboe è sempre uno strumento principe, sia perché l'oboe dà il là all'orchestra, e l'oboe che dà il là all'orchestra perché ha difficoltà di intonazione, è molto sensibile, quindi basta un po' di umidità in più, un grado in meno nella sala per variare il suo diapason.
Ok,
allora Se tu ci fai caso, prima dell'accordatura c'è sempre un oboe che fa la, e poi il violino prende questo, sì, la, e poi da lì piano piano tutti
la
iniziano.
La famosa accordatura,
però
c'è,
parte
il suono
sempre con una nota di oboe.
Pensa, non lo sapevo.
Questa accordatura, proprio perché è capace, che lì andandolo a analizzare con la macchinetta vedi che vedi, oggi sta un po' su, sta a 4,42. 43, perché la sala è un po'... poi dopo piano piano gli strumenti a fiato tendono a scendere a salire di intonazione durante il concerto, invece gli strumenti ad arco, essendo una corda, tendono a allentarsi un po' e a scendere. Di solito si cerca un equilibrio tra un'intonazione degli archi e dei fiati media, in modo tale che all'inizio è un po' così e poi piano piano nell'arco di qualche minuto
tutto si assesta.
Però poi può cambiare la temperatura, può cambiare. Io per esempio sono della scuola che non voglio che l'orchestra accordi sul palco.
Ok, quindi come dove,
mi ha
come
stufato
deve fare?
Questo, perché molto spesso è diventato un rito automatico. Quasi nessuno accorda più, cioè, oppure accordano male,
cioè invece
scordano addirittura.
Tu dici bisognerebbe iniziare, siamo lì.
Ma per... sì, ma voglio dire, cioè, ah no, perché non siamo precisi, ma chi se ne frega? Cioè,
sì, 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 sì.
Ho incominciato pure a dire, ma a me non me ne frega proprio niente se c'è un violino che è un po' calante.
Ma infatti
mi dà pure più...
Sì, più personalità, come dire.
Non lo so, mi ha stufato, cioè, io sto cercando di distruggere tutti i riti, i fiocchetti, io li chiamo in modo dispregiativo. Sai quando entri in quelle case, io per esempio seguo una pagina su Instagram che si chiama Case Pacchiane, vado pazzo per quella, per quella pagina, e vedi queste case, fiocchetto lì, fiocchetto dove, cioè sono tutti orpelli inutili di cui le accademie si sono nutrite, soprattutto negli ultimi 80 anni, diciamo dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Da lì è iniziato un decadimento, per cui di sostanza c'era ben poco. Le accademie sono sempre stati dei mondi molto bizzarri e i grandi artisti raramente si sono trovati bene negli ambiti accademici. Ma ultimamente stiamo un pochettino esagerando e credo che questi rituali qui, sia per carità, l'accordatura è una cosa ovvia e scontata, però io anche su queste cose, magari a volte necessarie, cerco di andare a distruggere questi dogmi, perché la musica classica e soprattutto la musica sinfonica, la musica bella, deve essere più libera, deve essere più in mano alla gente, deve essere popolare. Invece con tutta questa roba qui si è allontanata, si è messa su un piedistallo, con il risultato che non abbiamo accresciuto il mistero e la voglia di andargli incontro, ma l'abbiamo allontanata dalla gente.
Infatti la percezione che io ho quando ti guardo come personaggio, come direttore d'orchestra, non ho quell'immagine classica e conservatrice che normalmente uno associa al mondo della musica classica. Quindi non posso non chiederti, ti ha mai creato, ti ha mai messo di fronte a dei pregiudizi, ti ha mai creato problemi questo tuo fregartene, tra virgolette, delle regole?
Certo, ovviamente. Io vabbè, ormai ci convivo con i pregiudizi, perché essendo un personaggio artisticamente bipolare o tripolare o quadripolare, multipolare, nel senso che comunque sono sempre stato incuriosito da tantissimi linguaggi musicali, quindi non sono facilmente etichettabile in un genere. Logicamente sì, in questo caso Sanremo è quello che ha la maggiore visibilità, per cui la maggior parte della gente mi identifica col direttore d'orchestra dei Maneskin o di Mr. Rain o di tanti altri artisti con cui ho lavorato. Però da ragazzino, per esempio, mi ricordo che io suonavo tantissimo nei gruppi punk, rock, rappavo, fatto tantissime esperienze, ho imparato a usare il sintetizzatore, il computer, scrivevo grazie al computer che poi ho imparato a scrivere la musica. E al conservatorio
di cose, no, quella roba lì, il punk rock,
ti rovina l'orecchio, cioè, sulla base di cosa? Ti rovina l'orecchio, rovina la mano, tu devi fare il violoncello perché guarda, tu vedi che bella mano col violoncello quando sei bravo. Tu sei destinato, devi fare il violoncellista. Cioè, poi invece di là, dice, vabbè, sì, questo sì, è bravo, però comunque è un classico, capisci? Uno che viene dal classico.
Certo, sì, ci sono da entrambe le parti.
Non sei, esatto, non sei uno dei nostri, perché...
Non sei abbastanza rock.
Sì, sei un principe, capito, che vuole fare il punk, ma in realtà tu... E quindi, dovunque andavo, era sempre così, quindi schiaffi a destra e a sinistra. E io, no, che cacchio mi frega, io vado davanti. Io mi ricordo, nascondevo i libri, che ne so, io avevo per esempio questi libri con le trascrizioni integrali di tutte le piste, tutte le parti e le piste, le sovraincisioni dei Queen, per esempio, okay, per studiare, che ne so, innuendo, traccia 1, traccia 2, cioè avevo questi libri che non so dove avevo trovati, e lì c'era tutto, quindi io andavo a studiare le 12 chitarre di Brian May, come le aveva fatte per creare quell'effetto, quel suono. Così. E quelle cose là, quando andavo al conservatorio, nascondevo, perché vedevano Queen, capito? Cioè, sembrava di stare, certo, in un mondo, tipo quelli, sai, i mondi dove bruciano le streghe,
sì,
dice,
sì, sì.
esatto, eresia, capito? Stessa cosa però al contrario. Poi passano gli anni e mi ritrovo, proprio grazie a quella mia sfacciataggine, quella sfrontatezza, quella voglia di andare dalla parte delle streghe anziché degli inquisitori, mi sono ritrovato che, siccome avevo suonato il rock, la chitarra, il basso, la batteria, avevo cantato, sapevo a memoria tutti gli stilemi, come deve andare la cassa col basso, con la chitarra, perché il riff, cioè sapevo perfettamente questo, mi sono ritrovato con un'estrema facilità a arrangiare Zitti e Buoni dei Maneskin. Così, vroom, ovvio, è normale. Magari un mio collega, Ligio, che rispettava le regole dettate dal santo legislatore del conservatorio, ci avrebbe messo 2 anni a fare quell'arrangiamento lì e non una notte, e avrebbe fatto una schifezza.
Arrangiamento incredibile, perché credo che chiunque possa confermare quanto sia bella la versione, quella dell'orchestra di Zitti e Buoni con quegli archi. Cioè, l'avrai visto sotto i commenti di qualunque video, sì, dei Maneskin a Sanremo, quanto sarebbe bello se pubblicassero, sì, questa, sì, versione, sì, con gli archi.
Tutte le lingue, tra l'altro.
Tutte le lingue, esatto. Parliamo un po' dei Maneskin. Allora, innanzitutto, lo sapevi che avrebbero vinto? Ve l'aspettavate la prima sera, dopo la prima esibizione?
Io l'ho capito, allora vabbè, mi ricordo che alle prove, quando facevamo le prove a Roma, io dissi, mazza, questa è da podio. Cioè, ero convinto che il podio c'era, e la gente mi guardava, ma proprio quelli anche dello staff, dicendo, ma che cacchio dici? Ma veramente, ma tu ancora credi alle favole? Dicendo, guarda, secondo me, perché proprio non è rock, è qualcosa di nuovo, perché la struttura di quel pezzo è nuova. Cioè, parte con il riff di chitarra, quindi il rock. Poi dopo un po' parte questa prima strofa, così. Poi c'è un ritornello. Poi c'è una seconda strofa, dove però quello non canta come nella prima strofa. Ha cambiato stile. Canta una specie di rap monodico, in cui c'è una nota a fuoco, e poi ogni 4 battute sale di uno step. E poi sale, e poi sale. Scusate, poi sale, poi sale, poi sale, poi sale, arriva lì, bam, riparte il secondo ritornello, dici cacchio. Poi c'è un riff di basso solo, dove poi io ho sfruttato per fare entrare gli archi con quella volata famosa, e parte una specie di filastrocca, che sembra una specie di nenia infantile, che poi cresce, e poi cresce, e poi cresce, e poi cresce, ecco, questa cosa che cresce, 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 poi di nuovo, boom, si ferma, ritornello senza musica, soltanto percussioni e voce, che già fa la versione stadio, che tu già la senti, cantata dal pubblico, anche se in quella sala il pubblico non c'era.
È vero, perché era il famoso festival.
Il famoso senza festival, pubblico, senza, certo, pubblico. Cioè, io dissi, cacchio. Poi dopo sto finale assurdo, dove io ho sfogato sinfonismo più estremo, perché proprio me lo chiamava, cioè era proprio, era impossibile non farlo, era già scritto lì. E dico io, ma c'è una struttura assurda, è una fiamma, arriva tu, e finisce, ma c'è un mondo dentro. Quelle, quando... Purtroppo noi, sai, viviamo in un mondo fatto di etichette, quindi sono tante etichette. Questo è rock. Quelle... Ah, ma questo non era per le polemiche contro i Maneskin. Quello non è rock! Come se fosse importante in Italia che qualcosa... No... Se è rock, allora no, giusto, prende i contributi del 110%, il bonus rock, capito?
Sì, sì, bisogna...
Ah, non è, allora non è degno della nostra attenzione. Io continuo a leggere articoli contro i Maneskin, l'ultimo qualche giorno fa, perché è per nostalgici. Ma che cazzo, si può dire cazzo?
Sì, sì,
ma che dire... cazzo volete? Ma fatelo voi, ma alzatevi il giorno, andate a fare le prove e tirate fuori una mina di quelle. Ma cosa cacchio volete da questi poveri 4 ragazzi giovanissimi? Questi sono dei bambini.
Sono molto d'accordo anche perché...
Ma lasciateli stare. Se non vi piace, cambiate canale, ma non state là a romperci le palle. Perché comunque io ho litigato anche con diverse persone. Litigato. Poi di fatto è... Cioè, gli facevo così e mi giravo, perché non c'ho manco più tempo per stare a litigare.
Io un pezzo, io Gente Buona te lo faccio in un minuto, te lo scrivo in un minuto.
Lo so, però mi sa che l'hanno fatto loro. Cioè, sì, so come dire, perché sì, non l'hai fatto prima.
Già fuori,
perché cosa ci vuole fare quello? Cosa... E purtroppo il mondo della musica, ma tutti i mondi sono fatti così. Il mondo del calcio, io mi ricordo da piccolino, c'era un mio amico che giocava a calcio, famoso, bravo, eh? Poi successe una cosa col tesserino, non so come si chiama, la squadra, e presero un altro che poi è diventato famoso, è andato in nazionale, no? E lì la frustrazione. Ah, ma è più bravo, ma quello non è bravo, perché...
Sì, è incredibile come...
il mondo è fatto così, c'è sì. Il politico che diventa consigliere comunale e quello sfigato che perde le elezioni che va a finire in Parlamento e poi diventa sottosegretario. E che là le invidie si scandano a livello sì. locale. E c'è l'agricoltore che coltiva la patata e quello dopo fa la fabbrica di patate più famosa nel mondo, che erano sfigati.
È così.
Il mondo funziona così. Quindi io dico, rilassatevi, concentratevi sul vostro, anziché stare lì a vedere gli altri. Cioè, se no l'Italia non si evolve, capito? Rimaniamo proprio sempre al bar. Non va bene.
Questo mi sembra un gran consiglio, grazie di averlo detto. Tornando a Sanremo, chi è che sceglie il direttore d'orchestra? Cioè, in quel caso sono stati i Maneskin che hanno detto vorremmo lavorare col maestro Melozzi. Come avviene di solito questo processo?
Allora, i Maneskin erano all'epoca un gruppo che non aveva mai fatto Sanremo. E quindi probabilmente, secondo me, anzi sono sicuro che loro non sapessero nemmeno che il loro brano doveva venire riscritto in qualche modo da qualcuno e sottoposto all'orchestra, al rito dell'orchestra e quindi fuso in una nuova versione. E ne sono sicuro di questo. Io... sono stato in qualche modo, diciamo, proposto con forza dal loro, all'epoca era semplicemente il produttore artistico, oggi è produttore artistico e manager dei Maneskin, che è Fabrizio Ferraguzzo, con il quale ho tuttora e avevo già all'epoca un rapporto di fiducia totale, proprio estremamente... completo su Sanremo, tant'è vero che lui mi disse: io a Sanremo non ci torno più se non ci stai tu che dirigi. E l'anno prima dei Maneskin tutti gli artisti seguiti da Ferraguzzo, che per la Sony erano 4, li ho fatti tutti io. Cioè lui mi diede tutto il pacchetto, dice: falli tu, io sto tranquillo con te. Noi ci eravamo conosciuti l'anno prima ancora, nel 2019, quando io per caso tornai a Sanremo per la terza volta, perché a me sembrava chiusa la questione Sanremo.
Sì?
Sì. Dopo Noemi io era finita lì.
Cioè, se è stato bello, basta.
È stato bello, mi sarebbe piaciuto tornare, però non mi chiamavano, per cui ero uscito un po' dai giri. Io poi non è che mi andavo a proporre, facevo sempre tutte le mie cose. E poi mi chiamano, tipo che era successo un casino, adesso non mi ricordo cosa, comunque era saltato il direttore orchestra titolare di Achille Lauro. Mi chiamano la notte della Befana, di solito questi accordi si prendono metà febbraio, cioè quando si fa l'annuncio dei cantanti in gara, in quei giorni lì si decide. Metà dicembre, no, mi chiamano il 6 di gennaio, capisco che c'è un problema, certo. Logicamente. E quindi mi dicono, guarda, dopo domani... Cioè, quindi domani, perché già è 11 di sera, quindi dopo domani, quindi... domani c'è la prova di questo pezzo, è successo un casino col direttore, non c'è più l'arrangiamento, insomma va rifatto tutto, lo vuoi fare? Sì, vabbè, almeno fatemi sentire la canzone, e parte. Sì, ok, te la mandiamo, la Sony mi manda la nostra canzone, io sento sdraiato a terra come torto e stoppo. Faccio così, ok, la faccio sicuro, non lo so chi è sto pazzo, non me ne frega niente, il pezzo mi piace, è una bomba. Manco l'ho sentito, no, ti giuro, non manco finito di sentire, ho sentito...
Hai detto.
Anzi, mi ricordo che quando diceva Rolls Royce, io non capivo che cacchio diceva, cioè, non lo capivo. non capivo cioè,
sembrava
il testo.
Dicesse un'altra cosa.
Ma dicesse un'altra cosa, Tolstoi, che cacchio ne so. E insomma, vabbè. E quindi io mi danno la canzone proprio così, io la notte scrivo sto orchestrazione di Rolls Royce.
Ci hai impiegato una notte per fare l'arrangiamento?
Ma io impiego, non una notte, cioè diciamo faccio tante altre cose durante quella notte, non faccio l'arrangiamento.
No, perché i miei occhi di ignorante non so quanto ci si impiega normalmente.
Normalmente so che per fare un arrangiamento così, diciamo, 2-3 giorni, 4 giorni, 5 okay. giorni per essere... Io, ma non per fare il figo, ma perché è proprio così, cioè io diciamo vengo da una scuola di... Non mi ritengo un artista, io sono un artigiano, sono figlio di artigiano, sono uno che comunque è abituato proprio al lavoro quello pesante, sono velocissimo al trascrivere, copio al volo, memorizzo tutto al volo e quindi io normalmente compongo una scena di opera lirica, un tempo di sinfonia, quindi diciamo 10-12 minuti per grande orchestra in una notte. Ho una scena importante di 10 minuti di opera lirica. Se ci metti più di una notte, secondo me è sbagliato. Cioè, vuol dire che
sei perdi l'attimo.
Sei partito male. Cioè, ti è uscito male il pezzo, lo butti. E quindi un arrangiamento di una canzone di 3 minuti e mezzo, dove ci puoi mettere 2 ore, 3 ore. Ovviamente non sono 3 ore di lavoro, cioè sono 30 anni che fai quel lavoro lì. Come diceva Van Gogh, no? Diceva, vabbè, ma questo per fare un quadro ci ha messo 10 minuti, io lo devo pagare. No, dice, guarda, quello ci ha messo 30 anni più i 10 minuti che...
C'è dentro tutto il bagaglio,
esatto,
l'esperienza.
Sì, sì, c'è il bagaglio di esperienza, no, per cui io ho tutta la mia tecnica, per cui prima trascrivo il pezzo partendo dal basso, quindi cerco di memorizzarlo in realtà. Se riesco a impararlo a memoria e a trascriverlo a memoria, è meglio, perché mi inizi a metabolizzare... E questi sono proprio trucchi, eh? Qua stiamo andando nel deep,
certo.
Deep web. Se io riesco a imparare a memoria il pezzo in pochissimo tempo, in 10 minuti, 15 minuti con 4-5 ascolti, questo significa tutte le parti, non il testo, perché quello io non lo riesco a proprio, non lo ascolto nemmeno.
Tu senti la musica.
Lo ascolto dopo anni.
Ok.
Allora lì puoi iniziare ad ascoltare le risultanti che il tuo cervello crea. Se tu stai lì con lo spartito a sentire, a leggere, cosa, il tuo cervello non è libero di reagire a quella musica. E questo è un termine molto importante, la reazione, la reattività, secondo me, è il trucco, il vero trucco per fare delle cose belle, spontanee. Mantenere la spontaneità del gesto musicale. Quindi quando tu impari a memoria, c'è una parte del tuo cervello, quella creativa, che è libera di esprimersi e di reagire a questa cosa che hai ascoltato. Quindi tu quando cominci a buttare giù la linea di basso, perché quella è importantissima, perché su quella linea di basso si fondano tutte, diciamo, tutti gli accenti ritmici di tutta l'orchestra. Se tu segui quella se tu la trascrivi bene al millesimo, quella già ti ha fatto... 80% dell'arrangiamento. E poi a un certo punto tu devi inventare, ovviamente nel disco di solito ci sono chitarre, basso, inizi a trascrivere tutta la roba che serve per gli strumenti che stanno nel disco e che stanno pure sul palco, quindi batteria, basso, chitarre,
qualunque cosa,
tastiere, quelle che sono lì le scrivi tutte. Poi a un certo punto ti giri dall'altra parte e dici, e altri sti 40 cristiani che fanno? Non c'è il violino nel pezzo, non c'è la tromba, non c'è
infatti
il sasso.
Una cosa mi chiedo sempre,
e là
come inventi, fai?
La ti inventi tu.
Lì capisci come sfruttarli.
Lì capisci come sfruttarli e cerchi di inventare una parte, di scrivere una parte che arricchisca il brano senza disturbare l'imprinting dell'artista, perché se l'artista c'ha quell'imprinting e tu gli fai tutt'altro,
non ha senso.
Lo spiazzi, lo disturbi, quello non riesce più a entrare.
Però per come lavori tu non fai mai rimanere nessuno con le mani in mano, diciamo.
No, perché se no uno porta sfiga.
Cioè,
le sedie vuote sul palco portano sfiga, non so se lo sapete. Ma ve lo dico
non
io.
Lo sapevo, no.
Ma soprattutto ti ruba l'energia. Cioè se tu hai una persona ferma sul palco, una persona ti succhia l'energia. Se tu c'è una persona in attività sul palco, quella persona pompa energia nei confronti dell'artista, lo spinge, lo sostiene.
Certo. Ti faccio una domanda stupidissima legata al mondo delle orchestre. Quando tu sei lì che stai dirigendo l'orchestra e davanti hai, diamo un numero di quanti musicisti, tipo l'orchestra di Sanremo, quante persone sono?
Più sessantina.
Una sessantina di persone. Loro, domanda proprio da ignorare, mi sento stragiudicato mentre la faccio, mentre sono lì che devono guardare lo spartito, suonare lo strumento, come fanno a guardarti, a seguirti? Cioè, o meglio, devono guardarti costantemente oppure la tua è una guida?
Una
che
vista periferica,
ok,
che comunque nell'orchestra sinfonica tradizionale deve essere garantita a tutti i musicisti. A Sanremo, purtroppo, spesso e volentieri, la posizione scenografica televisiva non tiene conto di questa cosa qua. Poi diciamo che i musicisti sono bravissimi e riescono comunque ad averla. Poi a Sanremo c'è un plus in più, che è il famoso click, che spesso e volentieri si usa, anche se io sono uno di quelli, dei pochissimi, quest'anno soltanto in due non abbiamo usato il click, in due brani in particolare. La serata delle cover eravamo io e Celso Valli. Okay. Celso Valli, insomma, è un'istituzione mitologica, diciamo, quasi una presenza... non si sa neanche se esista davvero Celso Valli, perché insomma è stato arrangiatore e produttore di Vasco Rossi a chissà chi, cioè tutti i pezzi più belli della musica italiana probabilmente li ha curati lui, è un idolo. E quest'anno eravamo sia io che lui durante la serata delle cover, il pezzo di Ultimo con Ramazzotti era senza click,
okay.
Questa era live pura. E il pezzo, anche quello della serata delle cover con Grignani, Destinazione Paradiso, abbiamo fatto completamente libero, senza click, così. E lì è importante che ti vedano tutti. Poi, dopodiché, io ho iniziato ad avere questa esigenza, perché proprio sono un direttore molto anomalo, cioè non dirigo lì, fermo, così, me ne frega niente. Cioè io devo trasmettere ulteriori emozioni, no, agli artisti, ai musicisti, perché se no non mi diverto, me ne vado, no? Quindi ho cominciato piano piano un'opera di convincimento della parte tecnica di Sanremo, dicendo: guarda, io mi metto, anziché la cuffia, mi metto l'in-ear e voi mi dovete dare un trasmettitore, così io non sono più legato a quel cavolo di filo con la cuffia che non mi fa, cioè, tipo,
tu ti devi,
mi sentivo
poter
Pinocchio
muovere
con la catena, capito? Quando lo trasformano in cane, no? Che tu sei un cane, ma io non sono un cane, tu sei un cane con la catena, poverino, non poteva fare più di un raggio di 2 metri. È così, la sei uguale.
Anche perché poi tu inizi già a muoverti già dal saluto, cioè quando esatto, il conduttore dice dirige l'orchestra, il maestro Enrico
Menozzi. Io mi agito da molto prima.
No, perché già qua è una tua grande unicità, nel senso che normalmente quando il conduttore di Sanremo dice dirige l'orchestra, il maestro tal dei tali, tutti fanno quello che viene considerato, non so se chiamarlo inchino, si può chiamare un chino. Tu invece fai, cioè sei già rock in quel momento lì, inizi già a muoverti al...
Ma sai, io mi sono sempre ribellato al... Allora, innanzitutto c'è un aspetto interessante, secondo me.
Quella è una cosa che
vicino,
mai...
Scusate, ho fatto un rumore orribile, cosa che io odio. Cioè, quando qualcuno fa una cosa del genere in un podcast, in uno studio televisivo, io cambio canale. Quindi perdonatemi.
Quindi adesso perderemo tutti non abbiamo fatto sì danni, no? No, va bene.
No, lo so. Va bene. Figurati, nessuno se ne accorge, sono io il maniaco. Comunque,
quella è una cosa
c'è
che
c'è una cosa
studiato
bellissima che io... Allora, quest'anno... Per la prima volta mi hanno inquadrato veramente tanto durante una direzione, che è stata quella con Grignani, perché col fatto che io ho il body pack wireless e quindi mi posso muovere, a un certo punto io durante la modulazione, quando il pezzo sale dalla maggiore al si maggiore, di quando ti manca il fiato di Grignani, io mi lanciavo verso i violini proprio tipo a coccia a coccia, come se fosse una sfida a capocciate. Vai, porco giù, tararara. Partiva questo arpeggione e la vai, così io cercavo di casare tutti, di casare Gianluca, vai, casiamoci, così. Quindi la faccio una volta. Cazziatone, maestro, sorry, fermo, lo posto, invaso lo spazio della cosa. No,
scusa, cazziatone.
Regia, mi dicono che arriva subito. Là arriva Pippo, che è il direttore di palco.
Il direttore di palco, okay.
Che maestro, devi stare lì. Ah, ma me, lo faccio,
vari cazziatoni a vicenda, no? Vabbè, ma che palma, voglio dire, io gli faccio sempre, ma se inquadrano un direttore d'orchestra davanti a un'orchestra, che cazzo c'è di male?
Certo.
Ma che cazzo ve ne frega? Dici te, entra il pizzaiolo, dice, no, cioè entra quello col motorino, col cubo dietro, no, l'orchestra col globo non c'entra un cazzo. Cazzo, un direttore d'orchestra, cioè, bellissimo, no, che si veda, no, devi stare lì, e là poi ovviamente non ti inquadrano mai. Allora, a un certo punto, miracolo, cioè avviene il miracolo. Cioè tipo sento il coro, sento il coro, sento il profumo di rose e vedo Amadeus che va tipo, si alza dalla sedia e arriva sul palco e fa quella cosa che quando parte quel punto lì, tu vai dai violini e li inciti, è bellissima, televisiva. In un secondo, maestro, allora ci dica quale battuta lei va? Battuta 38. Bello, vero? Figo? No?
Così, anzi, noi l'abbiamo sostenuta anzi, fin
sì, dal principio. Voleva. E quindi è successo che per la prima volta, a parte rare stranezze, tipo che ne so, a volte mi inquadravano quando chiudevo nei finali quelli da bam e chiudevo lì, il regista piaceva questa cosa che io. Perché era televisivo, ma a me non mi inquadrano mai, a nessuno i direttori inquadrano mai, ma non succede mai. Quindi ho iniziato a fare tutto uno studio e dire, ma com'è possibile che a me mi dicono che sono bravo a dirigere l'orchestra
se non,
mi vedono e non sanno un cacchio di quello che io faccio? Dalla presentazione, ma dalla presentazione che sono quei 4 secondi, 3 secondi e mezzo davanti a 15 milioni di persone dove tu fai un flash e sparisci e quindi, per carità, sicuramente il viso, sicuramente i capelli, ma l'abito. E il direttore d'orchestra, vuoi non vuoi, come tutti i musicisti d'orchestra della tradizione, erano camerieri. Cioè nel 700 erano servi. Le orchestre importanti private erano fatte tutte da servi, cioè se io ero un ricco duca, un conte, avevo una villa fatta da una villa grande, quindi con tanta servitù, 40-50 persone, quelli lì suonavano tutti. La sera diventavano musicisti, perché nel 700, fino al 700, fino all'800, fino ai primi del 900, diciamo fino a questa famosa, che lo cito per la seconda volta, sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, tutti leggevano la musica, era una cosa normalissima per una famiglia mettersi, non c'era la televisione, mettersi lì, aprire uno spartito e leggersi un quartetto d'archi di Schubert. Era quella la forma di intrattenimento, no? Di passatempo, per quello che si vendevano gli spartiti, perché la gente se li leggeva, no? Si leggeva la musica e erano loro jukebox di loro stessi, erano il loro iPod, ecco, diciamo, il loro podcast se lo facevano live a casa. E quindi, vuoi o non vuoi, è rimasto questo abbigliamento. Io invece mi sono sempre molto ribellato a questa idea di che devo stare vestito da cameriere, cioè, perché se ci fai caso il cameriere, come in questo caso io, cioè porta la camicia bianca e porta il gilet, no? Poi io adesso in questo momento sono vestito da cameriere, a me piace, non è che c'ho niente nei confronti del cameriere.
Cioè anche in questo momento tu gli stai dando personalità, mentre il cameriere sarebbe lì. Sono molto più io vestito da cameriere.
Non porto il papillon, quello non ce la faccio perché ho il collo molto largo tipo Tyson e vado subito in debito d'ossigeno. Però, per carità, niente contro i camerieri, anzi, viva i camerieri. Però, ecco, ti metti il vestito damascato, rosso, inventi una cosa che l'azienda che mi fornisce gli abiti tutti gli anni, che è la Lubiam di Mantova, fa un lavoro bellissimo e riesce a incarnare una classicità, quindi delle radici molto profonde della classicità, con una chiave moderna, che è un po' anche la mia lettura della musica, no? E quindi questa cosa funziona.
E a proposito di questa tua grande personalità, c'è una cosa che io penso da anni, te l'ho già detto anche quando eri passato in radio, e che credo molti pensino, per me a livello di leggendarietà, del pod e del Festival di Sanremo, tu sei l'erede del maestro Peppe Vessicchio. Cioè, se penso al dopo Peppe Vessicchio, per me c'è il maestro Enrico Melozzi. Ne sei consapevole? Te lo dicono in tanti, è una cosa che ti fa piacere?
Sì, ne sono consapevole, me lo dicono in tantissimi. Ovviamente mi fa piacere perché io sono cresciuto con... Io volevo essere come lui, cioè, nel senso, io volevo dirigere Sanremo e volevo portare il mio contributo alla musica italiana e soprattutto volevo che tramite quel mezzo la gente scoprisse la bellezza dell'orchestra e del lavoro del direttore dell'orchestra, che è un lavoro bellissimo conosciuto da pochi. Per cui quello non dimentichiamo che Sanremo è l'unico posto dove il direttore d'orchestra viene annunciato, cioè col microfono, dirige l'orchestra, cioè, ma ti rendi conto, è una follia a Scala, all'Opera di Roma, non succede da nessuna parte.
Ed è un
tipo
momento,
Ring, capito?
Ed è un momento veramente iconico, cioè Sanremo, secondo me, se non avesse quella roba lì non sarebbe Sanremo.
Esatto, e sembra quasi un incontro di box quando quello... Sai quando fanno quel tono... E lì ti presentano come se sta entrando un pugile, no? sul ring. È stupendo, cioè, dà un'importanza alla musica, no? E quindi io sono consapevole di questo. Ho conosciuto Peppe anni fa perché è venuto ospite in un progetto che io ho fondato nel 2011 insieme a Giovanni Solli, ma che sono i 100 violoncelli, 100 cellos, 100 cellos. Non so manco io come si pronuncia, comunque si scrive 100 cellos, che in inglese vuol dire violoncelli. Quindi lui aveva portato un suo brano, insomma ci siamo conosciuti, ma non lo so se faccia piacere a lui, spero che faccia piacere a lui, ecco, io non voglio togliere il posto a nessuno, anzi, ripeto, per me Sanremo è un cavallo di Troia dove io mi infilo con molta gioia per portare dentro la città dei contenuti diversi. Cioè, il mio obiettivo non è fare Sanremo, io mi sono anche pure un po' stufato, ma lo faccio perché poi dopo un po' io mi annoio, quindi rifarlo sempre un po' diventa comunque ripetitivo. Il mio obiettivo è fare la musica sinfonica, è fare l'opera lirica, è scrivere messe, quartetti per archi, riportare la musica classica ai grandi livelli di popolarità come nel Settecento, quando, cito sempre questo esempio, quando nel 1791 Mozart scrive il flauto magico pochissimo prima di morire, pochissimo, proprio probabilmente era morto, quindi fa un'opera contemporanea d'avanguardia scritta, capito, in quei giorni, andava al teatro, un po' successo, tutti cantavano quella musica e tutti ci andavano, e è diventato veramente famoso Mozart con la sua ultima opera. Prima era famoso in una nicchia, era comunque molto celebre, però la gente di strada, la gente, il poveraccio, il macellaio, il fioraio, l'hanno conosciuto con quell'opera lì, erano impazziti tutti. Quindi la musica d'avanguardia classica di altissimo livello era popolare nel Settecento, no? E io vorrei che tornasse così la musica. E per me la musica colta, alta, complessa, perché purtroppo ultimamente troppa musica veramente famosa è proprio cheap. Dici, vabbè, ho avuto un grande successo, ma mannaggia, porco, c'è un accordo in più, ce lo potevi pure mettere. Proprio due accordi, tre, ne so, quattro. Certo. Non dico cerchiamo, no, di evolvere il linguaggio armonico, di... Infatti fare dodicesimi con un pezzo come quello di Grignani, ragazzi, è stato un trionfo. Cioè un pezzo che ha 450.000 modulazioni, cambia non si sa quante tonalità. E dai, insomma, che fa? Siamo diventati analfabeti. Cioè, il livello d'armonia è importantissimo per capire l'evoluzione di una società. E se una società balla solo con canzoni che hanno due accordi, è un macello. E quindi bisogna aumentare, bisogna alzare quel livello lì. A volte... Io lo faccio per quello, io vado a Sanremo proprio per quel motivo lì.
Infatti a volte mi chiedo quando ci sono delle canzoni che sono oggettivamente anche alle orecchie di un non esperto, di un non direttore d'orchestra come lo sono io, un po' povere. Mi chiedo sempre, cavolo, certi direttori, certe orchestre si ritrovano a dover fare proprio un miracolo, perché, anzi, ti dico questa cosa, chiedo scusa magari a eventuali artisti che si possono sentire chiamati in causa. A volte quando sento delle canzoni che appartengono a quel genere lì, a questa categoria lì, dico, cavolo, mi sembra proprio sprecata quasi l'orchestra, perché... Però, insomma, è un capitolo molto ampio. Volevo tornare un attimo su Peppe Vessicchio. Ti ha mai dato qualche consiglio che tu tieni a mente ogni giorno?
No, ma me li ha dati non dandomeli. Mm.
Tipo?
Nel senso che... come si comporta, questa sua tranquillità, la dolcezza, la gentilezza. Per me quello è stata una scuola, cioè di confrontarmi con lui e di arrivare a sintetizzare sul palco insieme, come abbiamo fatto quest'anno, che è un altro caso, primo caso alla storia. No?
Che avete diretto
si
insieme.
Addirittura due direttori.
Sì, ecco, gli è venuto giù il teatro quando Mario si è detto ti dirigono.
E quello è stato un gesto di gentilezza che in qualche modo a me sarebbe piaciuto alla sua età, a me piacerebbe alla sua età, quindi fra 20 anni, non so quanto, penso che ci passiamo una 20 anni, che qualche giovane direttore mi chiamasse a darmi, per me, un riconoscimento, no? Quello che ho fatto, cioè tutti dicono ah, Peppe Venendo ti ha dato il testimone, no, non è così. Sono io che ho dato a lui un ringraziamento da parte della musica per il suo aplomb, per la sua bravura, per la sua onestà, per la sua voglia di condividere la musica con amicizia, con genuinità, per il suo modo di farsi, di curare gli artisti con garbo. Io che sono un ribelle, a volte sono anche sgarbato, cerco di studiare da lui le buone maniere, perché le buone maniere, ho imparato crescendo, sono importanti tanto quanto i contenuti.
Mi sembra un gran consiglio questo, sì. Involontario, che però è un grande esempio. Invece, visto che immagino tante persone che ci stanno guardando e ascoltando abbiano il sogno un giorno magari di dirigere un'orchestra, quella di Sanremo, quella di un teatro, qualunque orchestra, com'è che si fa a diventare direttori d'orchestra? Perché immagino che ci sia una parte che fanno di studi che fanno tutti coloro che vogliono imparare a suonare uno strumento ad alto livello, il conservatorio, però da lì a poi poterti definire direttore d'orchestra che cosa devi fare?
Allora, ci sono tante strade. Logicamente bisogna essere iper preparati musicalmente, avere una predisposizione importante alla
tipo
musica.
Tipo polistrumento, cioè comunque devi saper suonare.
Innanzitutto devi avere già la testa da direttore d'orchestra, cioè il carattere. Perché l'orchestra è sì uno strumento, all'inizio avevo aperto una parentesi che non ho chiuso, la chiudo adesso. Ho detto ci sono due modi, due punti, due pensieri. Io ne ho detto uno solo. Il secondo è questo, cioè l'orchestra può essere considerata un po' come un cavallo. E il direttore d'orchestra è il fantino. Sai questa famosa regola, no, che si dice che quando il fantino non è all'altezza del cavallo, il cavallo lo capisce in un istante e lo disarciona immediatamente, no?
Sì.
Si sa, non è una leggenda metropolitana, è vero. L'orchestra è la stessa cosa. Fa uguale. E io, per esempio, per anni che ho fatto, ero il primo violoncello in un'orchestra che suonava durante le lezioni di direzione d'orchestra, quindi io suonavo e c'era un direttore, poi ne saliva un altro, poi un altro, e c'era il maestro che gli insegnava, perché poi quando arrivi che fai il corso di direzione d'orchestra devi, cioè, come il pianoforte, le lezioni di pianoforte sono il pianoforte, se dirigi l'orchestra a un certo punto ci devi sta la lezione lì, che c'è un'orchestra davanti e tu dirigi. E in quel momento io proprio lo vedevo, cioè salivano certi, che ne so, che avevano studiato secchionissimi, dicevano una parola sbagliata. Mi ricordo un direttore una volta disse, per dire tutti, il fortissimo, disse tout le monde. Scoppio il panico, cioè disarcionato subito, cioè ma la serie, ma tout le monde che è? Noi siamo in Italia, siamo a pescare,
quindi bisogna
facci un jazz, ma che è tout le monde,
te lo devi guadagnare il rispetto,
te lo devi guadagnare. Quindi io sono partito al contrario, ho fatto una strada, anche lì un percorso completamente anomalo, quindi Gualtiero, no Goffredo, Gualtiero Pedriali mi disse dirigi, se vuoi imparare a dirigere, inizia a dirigi il trio, dirigi il quartetto, dirigi. Poi mi fece una piccola orchestra dentro al conservatorio, dirigevo quella, il direttore me la fece fare, facciamolo fare sto
mantra. Lì eri al conservatorio.
Al conservatorio, poi piano piano l'orchestra, fino a quando poi ho fondato la mia orchestra notturna clandestina, che l'ho fondata io perché io volevo dirigere, e non riuscendo a inserirmi istituzionalmente nelle orchestre, dove comunque non vuoi, c'è sempre ingerenze politiche o di baronato, baronie, che io ho sempre evitato nella mia vita, mi sono fatto la mia orchestra. Poi ne ho fondata una seconda qui a Milano durante il Covid, perché vedevo che i musicisti di Milano mi chiamavano e mi dicevano posso venire a suonare a Roma, perché qua a Milano era morta la musica.
Non c'era più nulla.
E allora ho detto no, vengo io a Milano, facciamo un'orchestra pure qui. E adesso, recentemente abbiamo fatto 4 concerti di fila, qualche settimana fa, con l'orchestra quella fondata qui a Milano, l'orchestra notturna clandestina a Milano. Ci sono 2 orchestre, cioè, e ne voglio fondare anche altre, tutte con lo stesso nome. E quindi, dicevo, ci devi nascere con quel carattere, cioè devi essere leader in qualche modo, perché se ne accorge subito il gruppo, cioè questa dove va, cioè, faccio prima io sposto, facciamo da soli. Sono tantissime le orchestre, cioè da partire dalla Kaleidoscope di Los Angeles a finire all'ensemble Colibri di Pescara, che sta partendo questa moda del non direttore, di suonare senza un direttore, va benissimo. Cioè. Poi ogni tanto arriva un direttore forte che gli fa fare lo scatto, poi certo. Se ne va, continua a suonare da soli, cioè non è che c'è bisogno per forza di sto cacchio di direttore, cioè, sta andando pure di moda questo fatto qui.
Non lo sapevo, penso.
Sì, sta andando di moda anche questa cosa qui. I Berliner, quando morì Karajan, in omaggio al grande Karajan, von Karajan, uno dei più grandi direttori orchestra della storia, eseguirono le 9 sinfonie a memoria, senza spartiti.
Basandosi su quello che avevano fatto.
Senza direttore.
Vedi?
Come per dire, tu sei morto, noi suoniamo per te, sei tu che ci dirigi grazie a quello che ci hai insegnato. Quindi, ecco, direttore ci devi nascere distinto. Poi devi conoscere la musica a menadito. Molti non la conoscono, dirigono. Molti direttori, molti direttori, lasciamo perdere Sanremo, dove purtroppo non me ne vogliano i miei colleghi, ma siamo veramente 3-4.
Cioè, tipo,
a conoscere la musica,
anch'io potrei fare.
Molti sono scelti dalla produzione, non ne capiscono niente. Chiamano, che ne so, vabbè, è bravo. Ma è diretto. Molti famosi anche produttori quest'anno hanno diretto per la prima volta l'orchestra nella loro vita davanti a 15 milioni di persone. Dico io,
sì, una prima volta.
Dico, magari che ne so, allenati sotto casa, fatti un gruppetto da camera, così vienici l'anno prossimo, no? Ecco, c'è un po' questa per me è una forma di maleducazione e di maltrattamento nei confronti degli orchestrali, perché ti impongono questa figura, loro zitti, giustamente, però se tu sei il produttore di un artista e ci tieni che quell'artista faccia bella figura, cavolo, chiama un direttore d'orchestra, non ti mettere tu a dirigere l'orchestra che non l'hai mai fatto.
Anche perché immagino che in quel caso scatti la famosa cosa che dicevi prima.
Scatta,
cioè, l'orchestra,
poi magari non ti disarcionano perché sei in TV.
Però ti fanno credere che sei tu a dirigere e poi
esatto,
vanno avanti per
fanno
i fatti
quello,
loro.
Fanno quello che...
Senti,
bravi,
Enrico,
hai capito perfettamente.
No, ma immagino. E per la sera anche i migliori sbagli, no? Ti ricordi di una cappellata mentre stavi dirigendo l'orchestra? Un errore grande durante la tua carriera, però di quelli che almeno una volta nella vita possono capitare.
Errori li faccio sempre, logicamente sempre, gravissimi no.
Però tipo un esempio di un errore che hai fatto, che un direttore d'orchestra può
fare. Mi è capitato
fare.
Di battere, ero convinto che ci fosse un tempo, ma anche recentemente, cioè, c'è un brano di Bernard Herrmann che è tutto... 4 quarti, 6 quarti, 4 quarti, 5 quarti, 4 quarti, 7 quarti, 4 quarti, e a volte magari ti confondi che anziché battere il 7 batti il 6 e dai un attacco che quelli non entrano, perché l'hai sempre fatto in un modo, poi il concerto ti viene una vibra diversa che purtroppo può capitare, sbagli a battere, però l'orchestra ti salva.
Perché cioè, loro sanno, quindi sanno come entrare.
Poi io ho la tecnica del confessare subito. cioè anche se vado in un'altra casa, scusatemi, per esempio io dirigo senza bacchetta spesso e volentieri, quando serve la bacchetta dirigo con la sinistra e non si dovrebbe fare, si dirige con la destra.
Anche se uno è mancino.
Anche se uno è mancino, e io lo dico sempre, scusatemi, se io dirigo con la destra con la bacchetta è peggio, quindi se volete la tengo ma con la sinistra perché sono mancino, se no la tolgo. Oh tieni, che però d'accordo con loro. Oppure dico, lo so, sono scarso, non sono un grande direttore d'orchestra, ma quest'opera l'ho scritta io, quindi venitemi incontro e se vi chiedo che magari un passo non funziona bene, non ve la prendete, perché è sicuramente un errore di scrittura mio, non è un vostro errore di interpretazione. Questo li mette a loro agio e fa sì che io posso, se sento che magari quel musicista non mi reagisce al passo che ho scritto come lo pensavo io, perché non gli viene, perché non gli è naturale, io glielo cambio, glielo sistemo, l'importante è il risultato. Questo un po' crea a volte delle frizioni, perché il musicista, essendo abituato con la Bibbia, cioè quello che è scritto, quella è la nona di Beethoven, quella si fa così, se non la faccio bene io è colpa mia, questa cosa un po' gli crea l'inizio dell'imbarazzo, si impuntano, no, la devo fare, questo è peggio, perché quando un musicista si impunta che vuole fare una cosa che non gli viene naturale, non gli può venire bene in due giorni. Allora io invece, che vengo pure dalla produzione discografica, gli trovo sempre una strada che all'inizio li imbarazza, però poi vengono da me, maestro, ma comunque è meglio, mi sento molto più a mio agio, quel passo funziona meglio. Quindi io cerco comunque di rompere un po' le regole sempre.
Certo. E il fatto di dirigere senza bacchetta immagino sia una scelta tua soggettiva, tornando a questo rompere gli schemi. In teoria è una cosa facoltativa, cioè ognuno è libero in teoria di... Cioè a cosa serve realmente? Semplicemente perché la bacchetta si vede di più,
si vede meglio. E su certi pezzi puoi fare dei colori più facilmente. Dipende però dal brano, logicamente. A Sanremo non serve la bacchetta, ragazzi.
Certo,
è inutile. Infatti spesso vedo che ogni tanto arrivano dei ragazzini giovani che sta bacchetta l'ho spartito, fermati, no? Arriva quello, ecco, maestro, l'ho spartito. Ma che c'è, l'ho spartita? E spaghetti a dirigere il Parsifal che ti serve. Sai, ma c'ho un dubbio tra scena 34 alla quarta ora di musica, forse magari ti viene un dubbio. Ma la canzone ti serve lo spartito? Cioè, dura 3 minuti, ma imparatela a memoria.
Me l'immagino con la spada laser.
Tipo, sì, capito? Che poi è anche una simbologia, no? Logicamente, arriva il direttore con lo spartito, mazza, ma questa è una cosa quanto è importante. Invece arriva Melozzi, all'inizio io facevo più fatica, arriva questo, senza la bacchetta, senza lo spartito, chi cacchio è? Chi è? Soprattutto alle prove, quando non sei vestito... che manco ti identificano i musicisti, dice, ma questo... o magari il musicista lo capisce che sei bravo perché vede le parti, dalle parti come sono scritte già lo capisce, ma magari l'entourage lì dice, ma non gli dai 2 lire a questo qua, perché io non arrivo senza sparti, senza bacchetta, arrivo già qua, facciamo così.
Sì, in effetti alla figura del direttore d'orchestra, tornando agli stereotipi, all'immaginario che tutti abbiamo, pensi sempre al
questa
smoking,
frase me la dicono tutti.
Sì,
maestro, sì. Ma io pensavo... Adesso però, sempre meno perché mi vedono così, ma all'inizio me lo dicevano, quando mi hanno detto il maestro, arriva il maestro, noi ci aspettavamo uno con la barba bianca, e questo è un po' un casino. Cioè.
No, ma infatti credo che se tu non fossi, cioè se tu non stessi facendo, secondo me, questo è il mio punto di vista personale, questo lavoro, questo sforzo di cambiare un po' le cose, credo non saremmo neanche più a parlare, perché io non sarei rimasto io colpito da te come persona, come musicista.
Ma non sono solo io, c'è anche Giovanni Solli, ma con cui ovviamente siamo grandi complici in questa battaglia, sia per sdoganare, far capire alla gente che noi non mangiamo i bambini, non siamo rompipalle, non ci incazziamo col pubblico se non capisce il pezzo, perché alcuni lo fanno, cioè dirigono, flop totale, si dice, non capite, ma no, non capite. Ma
come veramente, cioè capita che i tuoi colleghi si arrabbiano.
Sai, quello che si incazza, che succede? Cosa è successo? Ma, silenzio, sai questo?
Ma anche
no?
In situazioni,
cioè,
non
sarebbe... Se la gente non si sta zitta durante un concerto, la colpa è tua. Non è del che la gente è cafona. Sì, può capitare che ci sta un ubriaco, ma è difficilissimo che un ubriaco si vada a divertire in una sala da concerto, in un teatro lirico.
Mi è fatto venire in mente quello che diceva in una delle scorse puntate Luca Ravenna, comico molto famoso. Lui dice, non capisco i miei colleghi quando... magari fanno una battuta che è troppo sofisticata, si arrabbiano col pubblico perché dice e perché dicono non l'hanno capita. No, sei tu che non sei stato bravo a incontrare, insomma, i gusti del pubblico, a raccontare questa cosa.
È sempre di chi sta sul palco. E noi veniamo da un periodo in cui si è colpevolizzato il pubblico a tal punto che tutti quanti, tutto il pubblico di oggi, ma tutto, il 100%, anzi il 99%, facciamo finta che l'1% sia quello esperto, il 99% della gente viene dai miei concerti e mi dice: mi è piaciuto da morire, io non capisco niente di musica classica, non me ne intendo. Cioè, ma chi gli ha fatto credere a sti poveracci? Ma qual è il businessman che vuole fare un business fondandosi sull'esperienza del suo cliente? Cioè, ma è una follia, sei tu l'esperto. Loro si devono divertire. E invece gli hanno inculcato che voi non capite. Perché per godere la musica ci vogliono sacrifici di anni. No, i sacrifici di anni io li faccio per farti sedere lì 3 ore al concerto mio e farti divertire come un pazzo. Tu non devi fare sacrifici. Poi se ti piace, ti sei divertito come un pazzo, magari da te viene la voglia di scoprire il mio mondo, di avvicinarti al mio mondo. Ma non è vero che bisogna essere esperti. Gli esperti devono essere quelli che suonano, non quelli che ascoltano. Quelli si devono divertire. E poi con anni e anni di frequentazione di palchi, di platee, di concerti, di opere liriche, si faranno il loro bagaglio, ma non saranno mai esperti. Bisogna essere ignoranti, primitivi.
Per poterne godere.
Amatori per godere veramente la musica. E la bellezza che tu, musicista esperto, puoi veramente trovare è quello di riuscire a trasformarti in amatore ogni volta che fai qualcosa, perché il punto di vista del tecnico, dell'esperto, è sempre noioso, sempre una palla, è sempre ipercritico. Invece bisogna essere ignoranti, come dire, principianti, fare le cose in maniera proprio da principiante, in senso alto però, capito? Cercare di ricongiungersi con la spontaneità di un pubblico che si stupisce di fronte alle cose belle, anziché stare lì, ha stonato, ha fatto questo, come molti critici, con Ezio Bosso, quando fece la sua grande trasmissione su Rai 3, che storia è la musica, di Angelo Bozzolini, che è un grande amico, un regista, un produttore straordinario, un intellettuale grandioso. E molti critici, il corno della quinta di Beethoven non era... sempre lì, ritorniamo al bar, no? Quel bar di cui parlavamo prima. Cavolo, hanno fatto 3-4 milioni di telespettatori su Rai 3 con Beethoven, sì, che di solito ne fa 35 alle 4 di mattina, e tu mi stai a guardare il terzo corno che durante il terzo movimento della quinta sinfonia, quando c'è il famoso claim dei corni che fa... e lì è un po' ma là sei proprio,
certo,
ma non ti godi più niente nella vita, no? Sì, principiante.
Questo credo valga per qualunque cosa, cioè in quello, come quando una cosa va molto bene sulla carta, i risultati sono oggettivi, scritti nero su bianco, comunque ci sarà sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Prima hai citato concerti, perché abbiamo parlato tanto di festival, però parlando di concerti che magari durano 3 ore, domanda da nerd: quante pagine di spartito hai davanti tu per
Zero.
Un concerto di tre? Quante dovresti averne se ce l'avessi?
Così.
Sì, tanto.
Sì, 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 ben malloppetto, perché poi comunque lo spartito del direttore d'orchestra teoricamente ha tutti gli spartiti di tutti i musicisti, quindi diciamo che una pagina sono 3-4 battute, non è che tu in una pagina c'hai tutto il pezzo. Quindi la partitura, dove c'è violini, flauti, trombe, timpani, arpa, pianoforte, violoncelli, c'è un paginone così con tutti i righi. E non è che vai a capo nella lettura, vai dritto. Quindi praticamente c'hai 3-4 battute per pagina. Invece uno spartito solo del violino, lui va a capo, c'ha solo la sua parte. Il direttore d'orchestra ha le parti di tutti in un foglio solo, partitura, parte, e invece la parte del singolo musicista. Lo spartito, la partitura, le comprende tutte. Quindi lo spartito, ma lo pone così, la parte magari sono 5 pagine per una partitura da 150 pagine. Caspita. Quindi teoricamente dovrei avere una tonnellata di roba sul palco che mi disturba, perché a volte io raramente alle prove, forse a qualche prova dove non riesco a studiare tutto a memoria, vado lì, mi porto lo spartito e memorizzo sul posto. Poi tolgo lo spartito e non lo uso più, perché devo imparare a memoria, perché così sono libero di fare la musica. Sennò, se io sto lì a leggere, divento un vigile urbano che dirige il traffico.
Non vivi il presente.
No, e allora poi dopo io ho delle mie tecniche per cui mi affido a un musicista, di solito alla spalla, eccetera, perché ovviamente poi non mi ricordo la battuta, il numero di battuta, perché quello lì non lo memorizzo in quanto è un dato superfluo, e mi affido al musicista che invece c'ha la parte lì, che mi conosce, dai, riprendiamo da un po' prima di questo passaggio, quello dice 37, io 37, 40, uno mi dice 49, 120, 530, lettera D, e mi faccio aiutare da un musicista per i numeri, per la concertazione. Poi dopo, quando sei in concerto, non serve più i numeri, perché se dovessero servire i numeri significa che ti sei fermato,
certo.
Ti sei fermato in pubblico, allora è una tragedia,
non è una cosa bella,
solo la via di uscita del palco, certo. Ma questo non è mai successo, non credo succederà mai.
E invece quelle difficoltà che uno deve essere pronto ad affrontare se desidera fare il direttore d'orchestra nella vita?
Beh, qua entriamo in un altro discorso, poi dipende da come ognuno è fatto. Cioè, chi...
Cioè, quelle cose dici, ci sta guardando una ragazza o un ragazzo che vuole farlo e tu gli dici, guarda, se vuoi arrivare a fare il direttore d'orchestra ad alti livelli, mettiti il cuore in pace, che
il
con
cuore
queste
in pace
cose
che
devi
fare una carriera, cioè devi fare il contrario di quello che ho fatto io, praticamente, perché bisogna fare, che ne so, diventare assistente di un direttore d'orchestra, seguirlo per 25 anni, fino a quando non muore, e quello tipo ti lascia in eredità un titolo o ti raccomanda con un'orchestra, una grande orchestra, infatti è vero, perché guarda caso che io me ne sono fondate io le mie orchestre.
E dici, ha pagato molto di più, cioè se non avessi fatto quella cosa non avresti fatto quella carriera.
No, io non l'avrei potuto fare, perché io sono stato assistente di un compositore, si chiama Michel Riesler, con cui ho imparato tutto, ma non ho fatto quella carriera per prendere il suo posto. Io ho fatto quella, sono andato a bottega, quindi ho imparato dentro la bottega, questo si fa così, quello così, impara a fare. Lui non mi ha insegnato mai niente, semplicemente facendomi fare le cose io ho imparato. Domani arriva l'orchestra, sono 40 persone, scrivi le parti, tu. Io, oddio, che devo fare? E poi mi sono sempre dato come mia regola personale di non fare mai domande. Cioè, quello ti spiega, adesso si fa questo, se non hai capito, zitto. Perché infatti io non ho assistenti. Non ho assistenti, non ho stagisti, mi dispiace.
Sono il primo
perché,
io.
Sì, sei il primo. Perché avendolo fatto per tanti anni, ma veramente sono partito che ero proprio un assistente vero, piano piano ho cambiato ruolo, ma sono stato quasi 20 anni in quel ruolo, da quando ero ragazzetto, io cerco qualcuno che si comporti come mi comportavo io, e questo non lo trovo.
E in che senso mi ha colpito questa cosa? In che senso non bisogna fare domande? Perché normalmente fin dai primi anni di scuola ti dicono fate le domande, che è una cosa... è sinonimo di intelligenza, non di stupidità, perché tu dici non faccio domande perché io devo guardare e provare a rubare
io
qualcosa.
Io non devo
guardando.
Dimostrare, quello non è il mio maestro, quindi devo dimostrare che sono curioso e faccio quello, già mi ha preso a fare l'assistente, quindi vuol dire già capito che sono bravo.
Quindi il tuo modus operandi era cerco di rubare guardandolo.
Se io ti devo aiutare a te e tu mi dici, mi dai un ordine, io non ti posso rispondere con 3 domande.
Certo.
Se tu mi chiedi una cosa... io devo rispondere con un gesto, con una cosa concreta, non con una domanda. Ma questo come lo vuoi? Così? Così? Io, per esempio, quando vado ai McDonald's, voglio il panino quello là. Come lo vuoi? Con le cose? Con la salsa? Non lo so. Faccia lei. No, mi deve rispondere. Soprattutto se vai, che ne so, in Australia, in America, in questi popoli anglofoni così, li sbroccano se tu non rispondi a tutte le domande. No, io voglio quel panino là, ma come te pare?
Faccia
cioè,
lei, chef.
No, cioè io non esiste. Tu devi dire questo. Ma lo vuoi più lento, più veloce, più... Portami un... Io mi ricordo il cane di un mio amico fantastico. C'era un cane, un pastore tedesco, che ogni tanto gli tiravamo la palla lontanissimo, andava a finire un dirupo, poveraccio, quello non la poteva trovare, quindi andava, cercava sta palla disperatamente. A una certa, quando capiva che non la poteva trovare, lui non è che tornava senza la palla, lui tornava con una pietra, con un osso, un'altra cosa, te portava una cosa. Oh, quello, Wolf si chiamava il cane, quello partiva, tu gli tiravi la palla, se non la trovate portava una banana. Ma una cosa te la portava, cioè, piuttosto che venire lì e dire, allora guarda, non l'ho trovata, dove l'hai tirata? L'hai tirata di là, l'hai tirata di qua? Come potremmo fare per risolvere? Cioè, quindi questa è un po' la tendenza delle nuove generazioni. Ti faccio una domanda, fammi questo. 300 domande. E allora come si potrebbe fare così? Così? Ma lo vuoi a destra o lo vuoi a sinistra? Ma lo vuoi orchestrato in questa maniera o quest'altra? Ma le parti come le faccio? Le apro, faccio tre parti o faccio... Ti vuoi la partiturina per te? Ti serve? Mi ammazzo. Cioè, se te lo chiedo io, capito? E sì, quindi, sì. Come questo, allora faccio da solo. Faccio prima, che se devo rispondere alle tue domande, mentre io rispondo alle tue domande, io già ne ho fatte tre. Mi piace essere veloce, cioè bisogna essere veloci. Per quello io l'ho avuti, ho sofferto, cioè era una cosa faticosissima istruirli. E poi loro si aspettano sempre qualcosa da te, c'è un carrierismo, non è che lo fanno proprio per imparare veramente, lo fanno perché sperano che tu poi li aiuti, che gli fai fare una cosa. E quindi, cioè, fare l'assistente deve essere tipo un gesto d'amore nei propri confronti per imparare veramente un mestiere. Se tu vuoi fare la carriera, io non posso aiutarti.
Caspita, ti ringrazio perché è un punto di vista estremamente inedito ed è interessante da ascoltare. Mi ha colpito anche quando facevi riferimento alle grandi orchestre. Immagino ti abbia fatto viaggiare molto il tuo lavoro. Quando ci siamo sentiti qualche tempo fa eri in Kosovo, possibile. Sì. Mi dici qual è il posto del mondo che da un punto di vista musicale ti ha affascinato di più? Perché magari hai visto un'orchestra incredibile, dei musicisti pazzeschi, oppure perché dici, boh, c'era un ristorante buono.
A me mi ha colpito moltissimo il Salento.
Ok, quindi rimaniamo in Italia. Okay.
Dove c'è questa cultura, musica popolare veramente incredibile, che sono riusciti tramite, di fatto, la politica, perché comunque questa cosa 25-30 anni fa non c'era più. Non è vero che là la tradizione non è mai morta, la tradizione è morta ovunque. Loro sono riusciti a ripristinarla e a farla sembrare come se non fosse, si fosse mai interrotta. E questa è una cosa incredibile, vedi i bambini che suonano il tamburello, che sanno le canzoni a memoria, che improvvisano delle strofe, delle rime in freestyle, fanno le ronde di notte. Io sono stato maestro concertatore della notte della Taranta, ho vissuto un sogno perché... È un sogno che poi io vorrei riportare nel mio Abruzzo, dove la tradizione si è interrotta vorticosamente tanti anni fa, non si è mai ripristinata e quella poca che c'è è sempre di origine un po' guascona, gogliardica.
Certo.
Un po' perché, volgare.
Scusa se ti interrompo, la notte della Taranta, questo grandissimo evento che si tiene d'estate in Puglia, sì. di musica.
Salento, perché se i salentini dici pugliesi si incavano.
Mi insultano, sì. Chiedo scusa al Salento, no, hai fatto bene a dirlo, di musica popolare, cioè musica contemporanea, è un'unione di... Perché lì ci trovi, immagino, sia l'artista che magari ha fatto il festival, giusto? Ma anche delle cose poi più particolari. Non ci sono mai stato.
Sì, trovi cantanti, cantori...
c'è un'unione di diversi
gente del posto e poi ognuno poi chiama i suoi ospiti. Io l'ho fatta con Madame, altri hanno chiamato, quest'anno ci sarà Fiorella Mannoia, l'anno scorso c'era, dopo di me c'è stato Dardust, come diciamo maestro concertatore che dà la visione e orchestra arrangia i pezzi con la sua, io lo feci in una versione rock sinfonica che ha avuto un grandissimo successo, è stata l'edizione più vista e seguita in tutta la storia della notte della Taranta a livello di ascolti televisivi.
Caspita.
E credo che il segreto di quel successo fu la scrittura musicale, la drammaturgia musicale che feci in una decina di giorni tutto, preparai di foga proprio, avevo capito la chiave e sono andato lì. E la mia lettura era quella di dare epicità, proprio epicità e sacralità a quel rito, perché per me proprio certe canzoni proprio mi mandano in estasi, cioè non la vedo come una cosa di entertainment, di divertimento, la vedo proprio come una cosa sacra, e io gli ho dato proprio quell'impostazione lì, evidentemente è passata.
E ha funzionato.
Ha funzionato, sì. Poi bellissimo. Ovviamente tanti altri posti nel mondo, ma i posti che mi colpiscono di più, per questo ho detto il Salento, sono quelli che esprimono una particolarità popolare dentro il loro linguaggio, come molto mi ha colpito il Kosovo, come molto mi ha colpito l'Albania. Sono posti dove tutti, anche i musicisti colti, quelli dell'orchestra, così, poi adesso il violinista e ti suona un po' il violino zingaro, il clarinettista ti improvvisa questi temi popolari. Qua da noi invece c'è stata una scissione, capito?
Lì trovi la personalità.
Tu sei classico. Tu sei, perché noi, sai, abbiamo avuto Verdi, Puccini, cioè abbiamo avuto i Colossi, questi non ce l'hanno avuti, quindi è invece un vantaggio. Quando la musica popolare e la musica colta viaggiano a braccetto, come ci ha insegnato Stravinsky, come ci ha insegnato Mascagni, come ci ha insegnato Puccini, come ci ha insegnato Verdi, ma noi non abbiamo imparato un cazzo. E le istituzioni culturali non hanno imparato veramente un cazzo da questi grandi compositori, da questi grandi artisti. Sono proprio ignoranti, perché in Italia abbiamo creato una divisione tra il genere popolare e il genere colto. Ma ti rendi conto che sì. Follia? Quando invece la Sacra della Primavera ha rivoluzionato il mondo della musica colta inserendo i temi popolari, ma in tutti i grandi, da Beethoven a Stravinsky, a Mussorgsky, a Rimsky-Korsakov, a Ravel, cioè, tutti hanno usato i grandi temi popolari, ma noi in Italia no, noi dividiamo. Dividiamo perché tu sei colto, invece tu sei un cafone e quindi puoi cantare la musica popolare. Ma tu ti rendi conto?
Voglio fare l'ottimista e dire c'è tempo, speriamo c'è nel tempo. Futuro.
Sì, dobbiamo lottare per cercare di... Alla fine giusto, è una questione, però, è una questione di punti di vista, quindi bisogna essere pratici, certo. E portare degli esempi, perché poi con le parole si fanno le polemiche. Infatti invece dobbiamo fare con la musica, quindi sono gli esempi musicali che dobbiamo portare, come quello, il mio esempio della Notte d'Atalanta, dove c'era il rock, c'era la musica, c'era un'orchestra sinfonica, una rock band e l'orchestra popolare, tutte insieme unite, cioè il classico, il rock e il popolare, che creano una grande orchestra con un contenuto ovviamente che unisce i linguaggi, non li divide. Quindi anziché creare muri, creiamo ponti.
Che meraviglia. Enrico, verso la fine della puntata io chiedo sempre ai ragazzi che lavorano con me se hanno una domanda per te. Ragazzi, ce l'avete già? Ce l'avete? Non è, no, vabbè. No, allora facciamo. È incredibile.
Credo,
è
la prima. Con la parlantina che ho, credo di aver risposto.
È la prima puntata. È la prima puntata in cui li colgo impreparati. Però l'ultima domanda che volevo farti prima di passare al nostro magico quaderno.
Farmi anche domande intime, cioè tipo che non c'entrano niente con la musica.
No.
Come si chiama il tuo gatto?
Come si chiama il tuo gatto?
Batuffolo.
Batuffolo? Come mai questo nome?
Perché era un batuffolo quando è appena nato. Era proprio una palla. E la sorella Neve, ma lui era Neve perché il cane della mia famiglia si chiamava sempre Neve, era pastori abruzzesi bianchi, e invece Batuffolo era proprio un batuffoletto, quindi si chiama Batuffolo. Adesso attualmente loro sono educati a stare soli a casa quando io non ci sono.
Perché tu di base sei
a Roma. Sì, okay. Però loro stanno lì, hanno la mangiatoia automatica con gli orari che... Così? Sì, prima c'erano anche il cesso automatico, poi l'ho dovuto buttare perché praticamente, essendo loro amanti della plastica, mangiano plastica, quindi cagandola anche di conseguenza bloccavano il meccanismo rotante.
Sono curioso di sapere come avveniva il riciclo, la pulizia.
È meraviglioso, poi un giorno potremmo fare un podcast a parte su questa storia.
Mi spiace che stiamo uscendo alla fine questo discorso perché potevamo impostare
cesso dei gatti, però
su questo.
Sì, assolutamente. Io ci torno perché sono amante di questi meccanismi.
E invece una tua, comunque dopo quando finisce la puntata me lo faccio raccontare, certo. Seriamente, una tua passione che nessuno conosce?
Ma io sono appassionatissimo di gialli e improprio, di cronaca nera, nel senso mi piacciono casi reali, quindi guardo tutte queste trasmissioni qui tipo Chi l'ha visto, perché guardi Chi l'ha visto perché ti piacciono i scomparsi? No. Ma quando uno scompare, probabilmente è morto. Quindi da lì di solito partono i casi di cronaca nera in Italia. Certo. E poi mi piace, che ne so, queste trasmissioni super trash, tipo Quarto Grado, dove stanno lì quelli a fare dibattiti assurdi, di cose di cui non sanno nulla. Parlano. Mi piace molto, capito? E poi io con mia madre mi confronto, ma hai visto il caso di...
Ce n'è uno che ti ha colpito particolarmente.
Sì, il caso di Bannon, Neumar, ma tutti i casi... da Erika e Omar, diciamo, incominciai a seguire questi casi che mi sconvolse, la Franzoni, la Yara, seguo tutti questi casi qui, è la mia unica passione fuori dalla musica, perché poi per me la musica è la mia grande passione, la mia vita, il mio motore, faccio tutto, mi muovo solo per quello. E poi mi rilasso, diciamo, guardando questi, approfondendo, guardandomi i podcast che fanno su queste storie qui. Mi piace,
ci sta. Sì,
l'unica cosa che faccio extra musicale, il resto per rilassarmi faccio lavoro.
Sai che anche Olly, che quest'anno era al festival, sì, il cantante, anche lui ha questa passione. Una volta in un'intervista gli avevo fatto questa domanda e lui mi aveva detto la stessa risposta.
Ma tanti
magari,
altri.
Magari se ti capita di incontrarlo potete fare un bel dibattito.
No, magari possiamo fare un giorno un podcast solo su questi casi,
tu e lui
ci confrontiamo. sì, capito. Perché, guarda che questa è una cosa in forte ascesa, cioè tra l'altro vedo che queste trasmissioni fanno dei numeri altissimi.
Ce ne sono veramente tanti.
Cioè sono proprio dei podcast. La gente segue molto questo, perché? Perché c'è, voi non vuoi, sai, il giallo ha sempre affascinato.
Beh,
tantissimo,
sì.
No? Quindi sì, sono i casi però gialli, veri, attuali, e per esempio mi piace vedere poi i processi, cioè seguire, partire da chi l'ha visto quando è sparito, poi scopri che è morto e quindi cambi trasmissione, e poi fino a quando non c'è il processo un giorno in pretura e vedere come va a finire, quello mi piace molto, guardare proprio tutta la saga.
Molto interessante. Questo per dire che potrebbe arrivare un podcast del maestro Enrico Melozzi, magari
sì,
domani, no? Cioè, quando vuoi fare una cosa non musicale, sarebbe un'idea. Comunque,
certo, cioè, sì, ma lo faccio. Io scrivo ogni tanto, do consigli.
Perché no?
Sì,
perché
sì,
no? Magari potrebbe essere nata proprio qui allo Stagista Podcast sì, questa idea. Ascolta Enrico, prima di passare alla magica domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, Sanremo 2024, so che è presto per parlarne, però puoi scegliere qualunque artista che ti piacerebbe dirigere, se dovessi realizzare proprio un tuo sogno. Puoi sparare là più, puoi puntare più in alto che puoi.
Madame.
Ci sta. Vediamo, pensa se questa cosa dovesse realizzarsi, questa clip uscirà dopo Sanremo 2024. Ci sta, ci
vabbè,
sta.
Abbiamo già lavorato insieme tanto, cioè voglio dire.
No, quindi dico, a maggior ragione potrebbe succedere.
Mi sarebbe piaciuto, cioè, lei è un'artista che mi piace moltissimo, quindi, ma mi piace anche molto Luca Faraone che ha diretto lei, cioè quindi sono proprio un fan di tutta la sua equipe. Luca è un artista molto molto raffinato, quindi è in ottime mani, cioè, lo dico perché mi piace, ma non perché voglio togliere il posto
certo,
a nessuno,
certo.
Dico lei perché è un artista che secondo me è veramente molto molto forte, sta andando bene, e sono felice per quello che lei sta facendo.
Grande Madame, ti leggo questa domanda, dopodiché questo quaderno, quando finiamo la puntata, sarà nelle tue mani, che scriverai una domanda per chi ci verrà a trovare la prossima settimana. L'ospite della puntata precedente ti chiede il tuo film preferito e perché.
Vabbè, ci sono tantissimi film preferiti.
Uno, devi dirmene uno.
Uno, mentre me lo dicevi, ho pensato subito, distinto, a Vertigo di Hitchcock, La donna che visse due volte, perché è un film per oltre la metà. Gli attori non parlano perché parla di un investigatore che segue una persona per cui non può parlare perché sennò viene scoperto e quindi la osserva da lontano e non potendo parlare, non potendo dire niente, giustamente Hitchcock si è affidato a Bernard Herrmann per questa colonna sonora straordinaria che dice quello che non si dice. E quindi è una musica tra l'altro scritta divinamente. È un film musicale in realtà, perché è riempito di musica ad alto volume, non è che sta lì, c'è anche sotto, ci sono dei dialoghi, ma la musica ti porta per mano, e quindi è un film musicale, anche se non è, è un film, diciamo, drammatico, giallo, ma in realtà quello è un film musicale. E quindi secondo me, se non l'avete mai visto, soprattutto, tra l'altro pare che stiano facendo un remake, ma se non l'avete mai visto, ragazzi, guardatevi quel film, perché vi fate un viaggio veramente incredibile, un film pazzesco, molto bello.
Enrico, grazie mille, è stato un grande onore essere il tuo primo stagista per un giorno, davvero.
E ultimo anche, credo.
Anzi, per salutarci, visto che normalmente io dico il maestro Enrico Melozzi, lo stagista podcast, e parte l'applauso generale,
sì,
riesci a fare il tuo gesto iconico?
Certo.
Quindi,
in quale macchina lo faccio?
Quella lì, quindi grazie di cuore.
Bella.
quella lì, quella con la lucina rossa, quella a destra. Grazie di cuore al maestro Enrico Melozzi, allo Stagista Podcast.
Grazie a te.